Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Gesù sente il bisogno di tornare nel paese che gli ha dato i natali. Tornare e venne nella sua patria, dove la parola patria significa la terra di coloro che ti hanno generato, dei padri. Il luogo dove hai avuto le prime impressioni, udito i primi rumori, le prime voci, hai visto le prime cose, hai avuto quelle prime sensazioni fondamentali che diventano poi l'unità di misura, per così dire, il modello, il parametro attraverso il quale poi filtri tutte quante le altre esperienze. La patria quindi non è solo fisicamente un luogo, ma è un momento dello spirito della persona. Infatti Luca nel Vangelo annotava che Gesù cresceva in sapienza, grazia, presso Dio e presso gli uomini. L'umanità è così, posta nel tempo, cresce. Gesù quindi torna in un luogo che fa parte di sé, è una dimensione o un momento del suo spirito, perché lo spirito dell'uomo è costituito da una storia. Di fronte a lui, compaesani formulano 5 domande. Queste cose che compie, questa sapienza, questi prodigi, poi, ma lui è quello che di professione ha fatto il falegname, conosciamo la sua famiglia patriarcale, i fratelli e le sorelle. Le prime domande sono corrette, perché mettono a fuoco la singolarità di Gesù, ciò che è all'origine del loro stupore. E infatti Gesù non è andato a scuola a Gerusalemme, non ha fatto i corsi di specializzazione biblica come invece ha fatto San Paolo. I suoi genitori avevano la disponibilità di mandarlo a scuola a Gerusalemme. Invece Gesù non è stato mandato a scuola a Gerusalemme. Ha imparato quello che gli ha insegnato il suo babbo e la sua mamma, che consisteva fondamentalmente nel sapere, così dire, leggere le preghiere, i salmi del mattino e della sera. E quello che Gesù dice, dove l'ha imparato? Domanda legittima. E questo suo modo di parlare, per cui dice delle parole che aiutano a capire la vita. Sapienza è la capacità di sentire il sapore della vita. La parola sapienza deriva da sapere, che vuol dire sapore. Per cui Gesù ha un linguaggio che permette di sentire il gusto della vita. Chi gliel'ha insegnato? Inoltre i prodigi delle persone guarite improvvisamente. Di dove gli viene questa capacità? Tre domande che, potremmo dire, esprimono il fondamento dello stupore. Ma poi ci sono altre due domande che non sono domande. E in fondo è lo stupore che ripiega su ciò che sanno già. Perché hanno visto Gesù crescere fin verso i 30 anni e si è guadagnato da mangiare. Ha lavorato assieme a suo padre e c'è falegname oppure, per dire, non c'è una grande specializzazione, ma uno impara praticamente a fare tutti i lavoretti di cui c'è bisogno. Inoltre la loro famiglia non è come la nostra, formata da marito, moglie e figli, ma immaginate che ci sia il nonno e il bisnonno, per cui i figli e i figli dei figli partecipano della stessa famiglia, per cui il termine fratello acquista una dimensione in corrispondenza della dimensione della famiglia. Quindi fratello cugino, fratello non significa affatto fratello di sangue. In questo caso è così e in tanti altri passaggi, proprio per la struttura familiare in Palestina. Dopo aver formulato le cinque domande, che avrebbero, come dire, se non altro indirizzato le prime tre alla scoperta, alla novità, o almeno alla domanda corretta su Gesù, essi si bloccano e bloccandosi in fondo operano il tradimento dell'intelligenza. Se l'intelligenza di per sé è la capacità di esplorare, questo ripiegamento sulle due cose che conoscono e la professione di Gesù, il volto pubblico di Gesù e la genealogia di Gesù, ripiegando su questo essi compiono un peccato contro l'intelligenza. Perché conoscere vuol dire che accade una novità, ti incontri con una realtà nuova. La conoscenza è un avvenimento, per cui dopo che hai conosciuto non sei più come prima, e si rifiutano questo passaggio. Ed è un peccato gravissimo, perché noi solitamente consideriamo i peccati del corpo, ma sono molto più gravi i peccati dello spirito, l'abuso dell'intelligenza. Perché se viene meno l'intelligenza, viene la capacità, meno la capacità, il sensorio che ci permette di incontrare quel di più di realtà che è il mistero di Dio presente nella storia. Diventiamo proprio ciechi, assolutamente. E infatti questi uomini considerano Gesù, dopo aver posto le tre domande vere, come se fosse, come dire, ritornato a casa uno che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi, oppure i calciatori che tornano a casa dopo che la nostra squadra è passata dalla Serie B alla Serie A, capite appunto? Cioè viene meno l'incontro con la persona di Gesù Cristo. Gesù Cristo viene fagocitato, viene preso, viene assorbito in questo sentimento di entusiasmo collettivo che distrugge tutto e tutti. E Gesù resta meravigliato che proprio nel luogo dove egli è nato, è cresciuto, ci sia questo pregiudizio nei suoi confronti. Questa è l'unica volta in cui il Vangelo ci dice che Gesù è tornato a casa sua. E questo è un motivo di tristezza. Per cui tutta l'esistenza di Gesù è quella di un migrante che non può tornare a casa, a meno che, potremmo dire, a casa non subisca l'insulto della non riconoscenza dell'identità. e quasi a malincuore Gesù impose le mani a pochi malati. Egli avrebbe voluto, per dire, fondere la riconoscenza, l'amore per il suo paese in un modo sublime, superiore ad ogni attesa, e invece questo pregiudizio avrebbe aumentato il percorso sbagliato dei compaesani. Questo ci dice che ciò che è richiesto non è tanto il numero di informazioni, di notizie sul Gesù storico, ma le notizie che abbiamo in che misura determinano in noi la capacità di un incontro veritiero con Gesù Cristo. In che misura quello che sappiamo non diventa un pregiudizio per un di più nell'incontro con Gesù Cristo, che significa una maggiore capacità di amore nei suoi confronti. Si conosce che la religiosità adesso è un argomento che commercialmente tira, e si ha la pubblicazione di molti libri, inchiesta su Gesù, inchiesta sul cristianesimo, inchiesta sulla Madonna, su tutto. E sono libri che vendono molto. Però se voi notate, sono tutti libri che hanno l'atteggiamento di questi abitanti di Nazareth, dove non c'è una vera ricerca del volto di Cristo, ma c'è l'esposizione di ciò che ciascuno pensa di Gesù Cristo. E questo è importante averlo presente, cioè quando prendete in mano un libro o su Gesù Cristo o anche sull'origine del cristianesimo, sull'identità del cristianesimo, che è Cristo che continua a vivere nella storia, vedete se chi scrive è una persona che è intellettualmente onesto o è una persona che semplicemente vuole comunicare agli altri il suo pregiudizio. È tempo perso. Occorre che noi siamo molto attenti per non sciupare soldi e soprattutto tempo, in modo da non inquinare quelle poche idee che abbiamo nella mente. Così che ogni cosa che noi impariamo su Gesù Cristo, abbiamo un criterio subito, aumenta in noi l'affezione a Gesù Cristo, sì o no? Cristo emerge come nostro Salvatore, sì o no? Questo è ciò che lui ha detto di sé. Nella misura in cui qualsiasi libro aumenti in noi questa capacità di affezione a Cristo, possiamo leggere. Non appena però ci accorgiamo che non corrisponde allo scopo, questo attrezzo per avvicinarsi a Cristo, buttiamolo via, non ci serve. Usiamo della fede come criterio di lettura di ciò che ci serve e come spendere il nostro tempo. L'esempio degli abitanti di Nazareth, verso i quali Gesù si era incamminato come sua patria, come luogo caldo di accoglienza, ci indica come questo atteggiamento di Gesù sia fondamentalmente l'atteggiamento che Gesù ha verso ciascuno di noi, affinché ciascuno di noi diventi il luogo in cui Cristo viene accolto, secondo la sua piena identità, disposti a mantenere le tre domande fondamentali sulla sua persona, affinché i nostri giorni diventino un incontro continuo con Gesù Cristo, così che i suoi passi verso di noi siano ritmati dal tempo fisico e soprattutto dal tempo della nostra libertà.